Oggi vorrei parlare con voi di cibo. O meglio, più che parlare di cibo, oggi vorrei parlare con voi dello stare a tavola. Infatti, da buon italiano, io amo passare del tempo a tavola. Per noi italiani, infatti, la tavola intorno a cui si mangia è un posto solenne, quasi sacro. A tavola, davanti a del buon cibo, e qui in Piemonte anche davanti a del buon vino, avvengono le migliori conversazioni e anche le peggiori discussioni. Non so se condividete quello che sto dicendo. Quindi la tavola per noi italiani è un posto davvero molto molto importante. E credo che il motivo più grande per cui noi amiamo così tanto stare a tavola è perché la tavola riunisce un po' la famiglia. Infatti la sera, dopo una dura giornata al lavoro o a scuola, torniamo a casa, ci sediamo a tavola, stiamo tutti insieme come famiglia a chiacchierare di tutto e di più. O anche la domenica. La domenica è un'ottima occasione per fare in modo che si riunisca anche la famiglia allargata. Infatti di solito di domenica pranziamo con i nostri cugini, nonni, zii, quindi tutta la famiglia allargata. Quindi la tavola per noi italiani è così importante perché rappresenta la famiglia, rappresenta un luogo sicuro, rappresenta la nostra casa. E voi ora direte: ma per caso Rocco ha saltato la colazione che viene qua e ci parla di cibo? Ammetto che non vedo l'ora di andare a pranzo, però non è questo quello che mi muove questa mattina, perché c'è una storia nella Bibbia in cui una tavola svolge un ruolo fondamentale per la storia della salvezza. Avete capito bene? C'è una tavola che svolge un ruolo cruciale nella storia della salvezza. E se oggi noi possiamo parlare di salvezza è anche grazie a ciò che è successo a questa tavola. Infatti oggi voglio raccontarvi una storia dell'Antico Testamento, in particolare del secondo libro dei Re. E leggeremo gli ultimi 4 versetti dell'ultimo capitolo del secondo di Seconda Re. Quindi vi chiedo di aprire le vostre Bibbie in Seconda Re capitolo 25 e leggeremo i versi da 27 a 30. Prima di farlo però è giusto che faccia una cosa. È la terza volta che predico qui ad Asti, quindi immagino che a questo punto abbiate capito un po' qual è lo schema delle mie prediche. E prima di leggere mi piace parlare tanto del contesto. Infatti credo sia fondamentale parlare del contesto di questo brano per capirlo al meglio. E il libro dei Re è un libro molto particolare. Infatti quando proviamo a tracciare una linea cronologica della storia dell'Antico Testamento andiamo bene fino a Seconda Samuele. Fino a Samuele riusciamo a capire dove ci troviamo nella storia e cosa sta succedendo. Quindi è quasi tutto rose e fiore nella nostra lettura quotidiana finché non arriviamo al libro dei Re. Il libro dei Re è una mazzata che ci fa perdere tutto il filo della storia. Sappiamo infatti che in Seconda Samuele si parla della storia di Israele fino alla vecchiaia del grande re Davide, il re secondo il cuore di Dio. E il primo libro dei Re inizia con Davide, che è vecchio, che sta per morire. Poi leggiamo del racconto della sua morte, dell'ascesa al trono dell'erede di Salomone e poi della costruzione del Tempio, eccetera. E sappiamo che il re Salomone, dalla storia, non ha onorato in tutto e per tutto il Signore e per questo motivo Dio decise di punire il popolo. E quindi dopo la morte di Salomone, Dio divise il regno di Israele in due. C'era il regno del nord, ossia Israele, e poi il regno del sud, che era la tribù di Giuda, in realtà, il regno di Giuda. E da questo punto in poi il libro dei Re diventa una lista di tutti i re che hanno regnato nei due regni per un periodo di circa 400 anni. Un periodo in cui il popolo intero, diviso in due, disubbidiva continuamente a Dio fino ad arrivare alla deportazione. Infatti Dio voleva che i re seguissero la legge di Mosè. Tuttavia la frase che ricorre più spesso in questi due libri è che tutti i re del regno del nord, e quindi di Israele, e la maggior parte dei re del regno del sud, e quindi della tribù di Giuda, fecero ciò che è male agli occhi del Signore. E poiché i re fecero ciò che è male agli occhi del Signore, Allora anche tutto il popolo fece ciò che è male agli occhi del Signore. E il popolo continuò in questo modo per circa 400 anni, fino a che Dio non lo punì mandandolo in esilio. Il regno del nord venne deportato dagli Assiri, se vi può interessare, mentre quello del sud viene deportato dai Babilonesi. E quindi i due libri dei re sono un disastro totale. Quando lo leggo quasi mi arrabbio, a tal punto che quando Dio punisce il popolo dico: era ora, finalmente, non se ne poteva più. E quindi questo libro sembra uccidere la speranza. Dio aveva promesso a Davide che la sua discendenza avrebbe regnato per sempre. E certo, per 400 anni un discendente di Davide ha sempre regnato nel regno del sud, tuttavia adesso non c'è più nulla da fare. Il popolo fu così disubbidiente che Dio decise di mandarlo via dalla terra promessa. E non c'era punizione più grande per il popolo. Infatti noi leggiamo la storia dell'Antico Testamento sapendo che Dio aveva promesso a Davide che la sua discendenza avrebbe regnato per sempre, ma adesso leggiamo il Libro dei Re e arriviamo al punto in cui il popolo non ha neanche la terra promessa a causa della sua disubbidienza. All'inizio del Libro dei Re leggiamo che è stato finalmente costruito un tempio per il Signore. È un momento molto positivo per Israele, ma alla fine del Libro dei Re questo tempio è stato bruciato. Ci rendiamo conto perciò che c'è un declino molto forte nel popolo di Israele, un declino che lo porterà alla distruzione. E perciò nel brano che leggiamo oggi ci troviamo alla fine del Libro dei Re e non sembra esserci più speranza. Il popolo si trova in esilio e nella storia di cui parleremo oggi parleremo del regno del sud che si trova in Babilonia, deportato in Babilonia. E quindi noi siamo qui in Babilonia e la speranza sembra essere morta. Sembra che Dio non possa più mantenere la sua promessa a causa della disubbidienza del popolo. La storia sembra finire, non c'è speranza più per nessuno. Ma arriva il capitolo 25. In particolare arrivano i versi da 27 a 30. E qui qualcosa sembra cambiare, sembra esserci uno sprazzo di luce. Quindi leggiamolo insieme, tenendo bene in mente il contesto di cui abbiamo parlato. Siamo in Babilonia, in esilio, tutti insieme. Seconda Re 27:30. Il 37° anno dalla deportazione di Joachim, re di Giuda, il 27° giorno del 12° mese, Evil-Merodach, re di Babilonia, l'anno stesso che cominciò a regnare, fece grazia a Joachim, re di Giuda, e lo fece uscire di prigione. Gli parlò benevolmente e mise il suo trono più in alto di quello degli altri re che erano con lui a Babilonia. Gli fece cambiare le vesti di prigione e Joachim mangiò sempre a tavola con lui per tutto il tempo che egli visse. Il re provvide continuamente al suo mantenimento quotidiano, fin tanto che visse. Preghiamo. Signore, voglio anch'io ringraziarti questa mattina per quello che abbiamo ascoltato finora, grazie per quello che Cristo ha fatto per noi e voglio davvero anch'io pregarti che la parola oggi possa parlare ai nostri cuori. Nel nome tuo santo. Amen. In questo testo succede qualcosa di incredibile. Dopo circa 50 capitoli che ci spiegano del declino di Israele, in cui sembra non esserci più nessuna speranza, ecco che arrivano questi quattro versetti, che ridanno la speranza al popolo di Israele e anche a noi che leggiamo. Infatti questo brano inizia con una data specifica, 37 anni dopo la deportazione di Joachim, re di Giuda. Joachim è stato uno degli ultimi re di Giuda prima della deportazione. Infatti leggiamo al capitolo 24, una pagina indietro, al verso 8, che questo Joachim aveva 18 anni quando iniziò a regnare, che fece ciò che è male agli occhi del Signore e che dopo 3 mesi dall'ascesa al trono è stato fatto prigioniero dai babilonesi ed è stato portato in Babilonia. Nel brano che abbiamo letto sono passati 37 anni da quando Joachim è stato deportato. E se vi piacciono le date, al verso 27, siamo nel 561 avanti Cristo. E a questo punto appunto cercheremo di vedere tre momenti cruciali di questo racconto che sono fondamentali nella storia della mia e della tua salvezza. E il primo momento riguarda la consolazione di Joachim. Leggiamo al verso 27 che Evil-Merodach iniziò a regnare nel 561 e fece grazia a Joachim, re di Giuda. Ed ecco che questo re cambia le carte in tavola. Questo re fa rinascere la speranza in Joachim e fa rinascere la speranza nel popolo di Israele e fa rinascere la speranza anche in noi che leggiamo la storia. Questo re fece grazia a Joachim. E letteralmente in ebraico c'è scritto che rialzò il capo di Joachim. E questa scena ci aiuta ad immaginare e a capire meglio quello che sta succedendo. Immaginate ora Joachim, immaginate questo re che era diventato un carcerato. E io me lo immagino così triste e così abbattuto che è seduto per terra in un angolo della sua cella, che si tiene il volto tra le mani a causa della tristezza. 37 anni così. 37 anni passati nell'angoscia totale, nella tristezza più assoluta, ma arriva questo re che gli rialza il capo. E adesso immagina di essere così triste e così abbattuto, e immagina di essere nella tua camera a piangere disperatamente per qualcosa che ti è successo. E immagino che almeno una volta nella tua vita ti sei sentito così. E immagina che arrivi tuo marito o tua moglie, o immagina che arrivi tuo padre, tua madre, uno dei tuoi figli, che mette la mano sul tuo viso e te la rialza per consolarti. Ecco, questo è proprio quello che sta vivendo Joachim. Era atterrato perché sembrava non ci fosse più speranza, ma questo re arriva e gli rialza il capo. E questo è il primo modo in cui Joachim viene consolato in questo momento di tristezza assoluta. Ma non solo. Infatti leggiamo che questo re parlò benevolmente a Joachim. Non solo gli rialzò il capo, ma gli disse parole dolci, parole d'amore, proprio come un padre fa nei confronti di un figlio. In un momento di difficoltà, di angoscia totale, di tristezza mortale, ecco che arriva questo re che parla benevolmente a Joachim e che gli rivolge parole dolci. Quindi questo re consola Joachim con dolcezza, gli rialza il capo e gli parla benevolmente e dolcemente. Questo è un primo passo fondamentale per restaurare la speranza nei confronti del re e del popolo. Ed è un momento cruciale per la storia della salvezza. E senza questo primo passo non ci sarebbe più stato il popolo di Israele. Però questo non è l'unico momento cruciale. Perché infatti il secondo momento cruciale della storia riguarda la liberazione di Joachim. Vediamo subito che questo re libera Joachim dalla schiavitù. Infatti leggiamo al verso 27 che lo fece uscire di prigione e poi al verso 29 gli fece cambiare le vesti di prigione. Joachim non è più né uno schiavo né un carcerato. Dopo 37 lunghissimi anni di prigionia, che sembravano non finire mai, ecco che si intravede una luce. E Joachim non si aspettava sicuramente di essere liberato. Era imprigionato da quasi 40 anni e sicuramente, quando pensava al suo futuro, riusciva solo ad immaginarsi in quelle quattro mura, sempre in quel carcere, sempre con le vesti da carcerato. Questo era il futuro che si aspettava Joachim. E che tutti noi ci aspettavamo da Joachim. Ma inaspettatamente arriva un re che gli fa grazia, gli rialza il capo, lo consola con parole benevoli e dolci, piene di grazia. Che sorpresa incredibile per Joachim. Immaginate come potesse sentirsi a questo punto, ma il re non si limita a questo. Perché le sue dimostrazioni di grazia nei confronti di Joachim lo portarono a liberarlo dalle catene che per anni lo tennero legato. Joachim è stato finalmente liberato dalla sua prigionia. Perciò vediamo in questa storia che non solo Joachim è stato consolato ma che è stato anche liberato. E questo è già abbastanza per riaccendere la speranza. Questo già basta per restaurare il popolo di Israele, ma il brano non finisce qui. Perché a questo punto leggiamo della reintegrazione di Joachim. E questo è il terzo momento cruciale di questa storia. Leggiamo infatti al verso 28 che il suo trono fu posto al di sopra di quello degli altri che erano con lui a Babilonia, senza che Joachim avesse nessun merito. Infatti abbiamo letto che egli fece ciò che male agli occhi del Signore. Era in carcere anche per questo motivo, eppure a questo punto, senza che lui potesse fare qualcosa per migliorare la sua condizione, lui viene reintegrato e stabilito al di sopra degli altri re. Ma non solo. Leggiamo infine che Joachim fu ammesso alla tavola del re. E da quel momento in poi mangiò con il re per il resto della sua vita. E il re gli diede tutto il necessario per vivere, finché non morì. Joachim viene reintegrato a tal punto da sedersi a tavola con il re per sempre. E ora immaginate di essere Joachim di nuovo, il re di Giuda che conosce bene le parole di Dio e che sapeva bene che Dio aveva detto che in caso di disubbidienza avrebbe cacciato il popolo dalla terra promessa. E nonostante questa consapevolezza di Joachim, lui decide comunque di far male, di far ciò che è male agli occhi del Signore. Allora Dio manda l'esercito di Babilonia a distruggere la città, a fare dei prigionieri, tra cui proprio Joachim. Immaginate di passare in prigione 37 lunghissimi anni. Entrate in prigione all'età di 18 anni, come Joachim, e adesso ne avete 55. E nulla è cambiato. Siete ancora in prigione, a piangere per la vostra condizione, a vivere una depressione costante. E immaginate che arrivi questo re, inaspettato, che è appena salito al trono, che arriva verso di voi, che vi consoli, vi liberi dalla vostra condizione, ma in più che vi fa togliere le vostre vesti di prigione, sporche e puzzolenti, e vi fa sedere a tavola con lui per sempre. È una storia bellissima. Joachim, dopo 37 anni di prigionia, ecco che viene invitato alla tavola del re. E nessuno più potrà dirgli nulla. E da questa tavola in poi cambiano le sorti della storia. Non c'è più speranza, ma intorno a questa tavola sono state dimenticate tutte le trasgressioni di Joachim e di Israele. Ed in questa tavola c'è un nuovo inizio, basato sulla speranza di poter ricostruire la storia. Infatti così è stato. Ad un certo punto il popolo di Giuda ritornerà a casa. E ricostruirà la città, ricostruirà il Tempio e ritornerà alla vita di tutti i giorni senza più essere schiavo di Babilonia. Intorno a questa tavola è stata cambiata la storia per sempre. E sapete, questa storia ci insegna innanzitutto una cosa, che Dio è buono. Il popolo di Israele aveva fatto le peggiori cose agli occhi di Dio. Il re Joachim fece ciò che era male agli occhi del Signore, eppure Dio decise di fargli grazia tramite questo re. E sapete, se cercate su internet il nome del re babilonese in questione, di Evil-Merodach, leggete sul sito della Treccani che lui regnò solo 2 anni in Babilonia, perché morì subito. Infatti questo re è considerato il sovrano debole, da cui poi è partita la crisi dell'impero babilonese. Dio si è usato di un sovrano debole che è salito sul trono per soli 2 anni per fare grazia al suo popolo. Dio è così tanto buono che ha suscitato questo re in modo che facesse grazia a Joachim e di conseguenza a tutto il popolo di Israele, nonostante non se lo meritassero affatto. Loro meritavano di essere imprigionati per sempre, eppure Dio decise di far loro grazia e li liberò. Ma questa storia non ci insegna solo questo. In parte, da questa storia, impariamo che il re Joachim siamo noi. Il re Joachim sei tu. Tu, nella sua vita, hai fatto ciò che è male agli occhi del Signore. E per questo tu vivevi prigioniero e schiavo del peccato da sempre, proprio come me, proprio come Joachim. Ma è arrivato un re, e questo re ha cambiato le sorti dell'umanità. Tutti meritavamo l'inferno, ma questo re è venuto incontro a noi nella nostra prigionia, nella nostra schiavitù, e ci ha rialzato il capo. Questo re ha preso il nostro viso con le sue mani e ce l'ha rialzato, dandoci onore. Ma non solo. Questo re ci ha consolati con parole dolci. Questo re ci ha liberato dalla nostra schiavitù e ci ha dato delle vesti nuove. Non più vesti di schiavo, ma vesti di donne e uomini liberi. E infine, questo re ci ha fatti sedere a tavola con lui. E immagino che sappiate bene di chi sto parlando a questo punto. Gesù. Il sovrano Evil Merodach ha anticipato e ci ha preparato con le sue azioni a quello che Cristo avrebbe fatto qualche secolo dopo. E se Dio aveva suscitato un sovrano debole nella storia dei re, un sovrano che sarebbe durato solo 2 anni, in questo caso ha suscitato un re molto più forte e molto più potente di tutti gli altri re. Un re eterno, che come abbiamo sentito stamattina, ha distrutto la morte fisica e la morte eterna. Ecco la discendenza promessa a Davide, che avrebbe regnato per sempre. È arrivata ed è Gesù, il re che regnerà per sempre. E a questo punto Dio Padre sta preparando una tavola in cui un giorno saranno riuniti tutti i suoi figli e tutte le sue figlie. E Gesù è venuto su questa terra innanzitutto per darci la possibilità di sederci a questo tavolo, perché noi non potevamo, come abbiamo visto. E inoltre è venuto per invitarci a questo grande banchetto. E siamo tutti invitati. Se oggi decidi di diventare un figlio di Dio, c'è un posto anche per te. E sapete, c'è una canzone che ultimamente sto ascoltando che mi piace da morire. E questa canzone parla proprio di una tavola, ma non di una tavola qualsiasi, della tavola. E vi leggo le parole di questa canzone così che possiamo rifletterci insieme. La canzone dice così: c'è una tavola piena del miglior cibo. Riesci a sentire il Padre che chiama? C'è un posto proprio per te. E a questa tavola tutto è perdonato. Scambia le tue catene di schiavitù per delle corone di libertà. Tutti sono i benvenuti a questa tavola. C'è un posto proprio per te. Nessuna condanna a questa tavola. Questa è la tavola dei nuovi inizi. Ci sono tazze piene d'amore e questo amore non finisce mai. E a questa tavola non ci sono orfani, solo un padre amorevole e i suoi figli e le sue figlie. Lascia la tua vergogna fuori dalla porta, non ne avrai più bisogno. Tieni la testa alta, questo è l'inizio della tua nuova vita. Lascia le tue catene alla porta, non possono più trattenerti. Tieni la testa alta, questo è l'inizio della tua nuova vita. Tutti sono i benvenuti a tavola. C'è un posto proprio per te. Nessuna condanna a questa tavola. C'è un posto proprio per te. Ecco la tavola a cui tutti noi siamo invitati. E se sei un figlio di Dio, tu hai già un posto riservato in questo tavolo e nessuno può rubartelo. C'è un posto proprio con il tuo nome scritto sopra. E se invece non hai ancora preso la decisione di diventare figlio di Dio, ti stai perdendo questo invito bellissimo. Potrai sederti per sempre a questa tavola. È una tavola in cui c'è il miglior cibo, in cui c'è abbondanza d'amore, di un amore che non finisce mai. In questa tavola nessuno più ti giudicherà per quello che hai fatto nel passato. Nessuno ti condannerà, ma sarai libero per sempre dalle catene e dalla schiavitù del peccato. Ogni tuo peccato, ogni tua mancanza sarà cancellata e nessuno potrà più condannarti a questo tavolo. Se ti senti giudicato dalle persone intorno a te per delle scelte o degli sbagli che hai fatto nel passato, in questa tavola non sarà più così. Non ci sarà più vergogna, non ci saranno più lacrime, non ci sarà mai più sofferenza. Se stai vivendo delle sofferenze nella tua vita, e se questo ti porta a volte a dubitare anche di Dio, sappi che in questa tavola non ci saranno mai più sofferenze. Non ci saranno più orfani, ma solo un buon padre che ci amerà per l'eternità. Se ti senti solo e abbandonato dalle persone intorno a te, magari perché hai perso qualcuno di importante, non sarai mai più solo. L'invito che Cristo ci sta facendo oggi è di andare tutti a tavola. E vi ricordate quando vostra mamma vi chiamava per dirvi che era pronto e urlava: è pronto, tutti a tavola. Ecco, Gesù sta chiamando la sua famiglia, i suoi fratelli e le sue sorelle. Sta chiamando il suo popolo e lo sta invitando ad accostarsi a tavola. Perciò il mio invito oggi è che tu possa accostarti a questa tavola. Venite tutti a tavola, dice Gesù. Accostiamoci a Lui per poter avere accesso a questa tavola. E quindi, in conclusione, il Re Eterno è venuto nella prigionia in cui ci trovavamo, proprio come ha fatto Evil Merodach, per consolarci, per liberarci e per reintegrarci. Il Re dei Re è venuto nella prigionia in cui ci trovavamo e ci ha rialzato il capo. Ci ha detto parole dolci, ci ha liberato dalla schiavitù che ci opprimeva e ci ha dato un posto a tavola con Lui. E per te che sei un figlio di Dio non c'è nulla di più bello. Le sofferenze di questa vita non sono nulla in confronto alla bellezza che vivremo quando saremo a tavola con Gesù. Ed il Signore ha riservato un posto proprio per te con il tuo nome scritto sopra. Se invece non sei un figlio di Dio, il mio invito oggi è quello che tu possa riflettere. Arriverà il giorno in cui sarà troppo tardi per potersi accostare a questa tavola. Arriverà il giorno in cui le porte di questo banchetto saranno chiuse, in cui l'invito sarà scaduto e potresti pentirti amaramente di non aver accettato questo invito prima. Perciò rifletti, l'invito è anche per te. Puoi entrare a far parte del popolo di Dio e quando Gesù chiamerà il suo popolo a sé, invitandoci tutti a questa bellissima tavola, tu non ne sarai più escluso, ma ci sarà un posto con il tuo nome scritto sopra. E allora tutta la famiglia di Dio sarà riunita. Tutti noi, suoi figli e sue figlie, saremo con Lui. E potremo gioire per l'eternità di ciò che Cristo ha fatto nei nostri confronti. Preghiamo. Signore, voglio ringraziarti per Gesù. Grazie perché, come abbiamo ascoltato questa mattina, Lui ha preso la nostra forma, è sceso su questa terra, si è umiliato a tal punto da morire su una croce per darci l'accesso a questa tavola, a questa tavola piena d'amore, in cui ogni trasgressione è perdonata. E ti prego che noi possiamo vivere alla luce di quello che Cristo ha fatto, ricordandoci che un giorno saremo con te per sempre e vivremo per sempre e per l'eternità con te e con i nostri fratelli e sorelle. Nel nome tuo santo. Amen.